Radio Nuova Trieste presenta.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.
Benvenuti a Capo in B. Vedrete, è una trasmissione che si chiama Capo in B, insomma, per i triestini vuol dire qualcosa, è un'istituzione il Capo in B. Ma abbiamo deciso di dare questo titolo alla trasmissione perché abbiamo voglia di chiacchierare, un po' come si faceva nei bei tempi davanti a un caffè, seduti magari a un tavolino del bar, senza che nessuno ci stressasse con varie regole, e abbiamo deciso appunto di riprendere un attimo quello che era la leggerezza della chiacchierata in bar. Cercheremo di essere un po' più approfondire, ecco, quelle che sono le classiche chiacchieratine da bar, anche perché già l'argomento di oggi non è un argomento semplice, ma se ne parla comunque. In bar si parla di qualsiasi cosa, e cercheremo di farlo insieme agli ospiti, coinvolgendoli, facendo in modo di fargli portare la loro esperienza, e già da oggi partiamo bene. Cercheremo di... lo scopo è quello di riuscire a portarvi a ragionare su quello, a stimolare un pensiero, un ragionamento, un approfondimento su quelli che sono i temi che andremo a trattare. E oggi parleremo di intelligenza artificiale. Non spaventatevi, non è un argomento che tratteremo in maniera pesante, lo faremo nel modo più leggero possibile, e lo faremo con un ospite d'eccezione che viene dal Texas, italianissimo, ma viene dal Texas, ed è il dottor Enrico Bracalente. Buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Ci daremo del tu. Andiamo via col tu.
Va benissimo.
Semplifichiamo, proprio perché siamo seduti in bar, siamo seduti davanti a un caffè, per cui dobbiamo darci del tu. Allora, Enrico Bracalente è un italiano che ha si è laureato niente po' di meno che al Politecnico di Torino.
Esattamente, molti anni fa.
Molti anni fa, insomma, questo il Politecnico di Torino ha sfornato veramente delle menti importanti per quello che è, insomma, anche rappresentante in giro per il mondo della, sì, della formazione, il valore della formazione italiana. E gli studi li hai finiti al Politecnico in che anno?
Li ho finiti nell'89.
Nell'89, poi percorsi vari, eccetera, fino a che nel 95,
sì,
ha bussato alla porta di Enrico Bracalente la... Niente, probabilmente. Sto andando troppo veloce.
No, la Texas Instruments ha bussato nel 89.
Ah, ok.
Nel 95 mi hanno fatto una proposta a cui non potevo dire di no.
Quindi dal 95 è incominciato una collaborazione più
diciamo più internazionale con la Texas Instruments. Prima lavoravo in Europa e poi sono andato a lavorare negli Stati Uniti.
Beh, insomma, all'epoca la Texas Instruments, diciamolo, era
sicuramente una, lo è ancora oggi da un certo punto di vista, comunque era una grossa azienda che aveva, diciamo, dal punto di vista tecnologico, aveva anche un premio Nobel, fra parentesi, l'inventore del circuito integrato e della Texas Instruments, per cui tutto il rispetto per questa azienda. E ovviamente questa mentalità, e qui entriamo forse nella mentalità proprio americana di prendere talenti in giro per il mondo e portarli negli Stati Uniti, e così hanno fatto, per cui hanno preso persone, insomma, che erano in giro per il mondo, l'hanno portata negli Stati Uniti per esporle a un mercato un po' più grande. Questo è avvenuto nel 95.
Quindi più che una fuga dei cervelli è stato un rapimento di cervelli, cioè le offerte erano buone, per cui
esatto.
si va nelle aziende veramente importanti. Bon, Texas Instruments, anche per chi non mastica economia ogni giorno, insomma, i primi giochi che ci facevano divertire, che ci intrattenevano, erano della Texas Instruments.
Sì, sì, sì. Poi le calcolatrici, poi tutto il computer, insomma, è stata abbastanza una protagonista molto, molto importante del panorama industriale e tecnologico mondiale, insomma.
Però non è stato semplice, nel senso che la 95 è arrivata a questa esperienza fatta negli Stati Uniti,
sì,
che è terminata nel 2000 e nel 98, chiedo scusa,
sì,
giusto?
Sì, è successo.
Terminata che... nel senso che dagli Stati Uniti c'è stato...
Allora, ci sono stati degli episodi. Primo, dato che erano negli Stati Uniti e che l'azienda lungimirante cercava di investire nelle risorse, mi hanno proposto se volevo fare un master in business administration, per cui da un background tecnico, puramente tecnico, ingegnere elettronico, un background tecnico, hanno chiesto se volevo integrarlo con un master, per cui ho fatto un master all'Università di Houston. E purtroppo, proprio quell'anno, quindi il concatenarsi degli eventi, la ditta ha venduto la divisione dove lavoravo alla Micron Technology. Micron Technology era un'azienda di altra mentalità, diciamo, per cui ha rimandato tutti i cosiddetti expatriate, da rimandati indietro, e per cui mi sono ritrovato a lavorare in Italia. L'esperienza è stata, non dico traumatica, però ovviamente dopo diversi anni in una multinazionale, diciamo, di quel rango, ritornare a lavorare in Europa era stato un pochettino, non dico uno shock, perché sono europeo, sono italiano, però ho notato la differenza e ho fatto in modo poi di ritornare negli Stati Uniti appena possibile, e nel 2000 sono ritornato e da allora sono rimasto.
Quindi una rientro in Europa che ha durato circa un annetto.
Sì, un annetto.
Che comunque non ti ha visto fermo in Italia nuovamente, no, perché hai girato Spagna, Grecia, Svizzera, insomma,
Francia.
Francia, tutto per mettere in pratica quelle che sono le competenze,
certo,
che avevi già in Texas Instruments.
Certo.
Però dopo... successo nuovamente che da gennaio del 2000, si è tornato negli Stati Uniti.
Esatto.
Con chi?
Con la BMC Software, che è un'azienda di software, diciamo ancora esiste tutt'oggi, però è stato un cambiamento radicale dai semiconduttori, perché il Texas Instruments fra le varie cose faceva semiconduttori. Dai semiconduttori c'è stata la transizione al software, per cui... diciamo c'è stato un rimettersi in discussione, rimettersi in gioco, e secondo me è stata la scelta giusta, e per cui ho iniziato, diciamo, con la BMC Software, che faceva system management. System management non è altro che il sistema per controllare altro software, per vedere se performa, come si dice in italiano, prendendola in inglese, se performa bene, se c'è una buona efficienza nei vari sistemi, per cui questo sistema di controllo si chiama system management. Per cui sono andato con questa azienda, ho fatto system management. Poi nel 2006 ho cercato di mettere insieme le due anime, l'anima hardware, che era quella che veniva dalla Texas Instruments, con quella software che veniva dalla BMC Software. Sono sbarcato e ho cambiato città da Houston, sono andato ad Austin, che è la capitale del Texas, e sono andato alla Dell. La Dell allora era una bella azienda, ovviamente grande, molto, molto in espansione, però non era ovviamente quella che è oggi. Oggi è un'azienda di 100 miliardi di dollari di fatturato.
Sì, sì,
ha superato l'IBM, ha superato insomma un po' tutte quante le concorrenti, per cui è una grossa realtà internazionale che insomma dove ho imparato molto e ho dato anche molto, insomma, credo.
Prima di entrare nelle questioni serie, perché abbiamo parlato di intelligenza artificiale, io invece prima di parlare di intelligenza artificiale, di trasformazione tecnologica, insomma, con tutto quello che ci sta coinvolgendo in questi anni, vorrei capire un attimino tu di dove sei, cioè dove sei nato?
Io sono marchigiano.
Marchigiano. Il piatto tipico marchigiano, quello che ami di più?
C'è un piatto molto specifico, si chiama Vincis Grassi, sarebbero delle lasagne.
Vincis Grassi, fantastici, con un buon vino. Oh, è arrivato Don Lorenzo, buongiorno, direttore, salve. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E siccome stiamo anche registrando il video, solo attenzione a non sbattere contro. È un piacere avere anche Don Lorenzo, stavamo facendo le presentazioni, Don Lorenzo.
Buongiorno.
Il dottor Enrico Bracalente, che si stava presentando, e stavamo toccando un tasto molto delicato. Stavamo parlando di un piatto tipico abruzzese.
Marchigiano.
Marchigiano, chiedo scusa. Marchigiano, sì. Marchigiano, sì, io stavo già accannando. Ma
Però, sono buoni i piatti marchigiani, mia, io vado sempre all'Loreto e vado a mangiare a Numana.
Ecco, bravo.
Da Rolando, Orlando.
Orlando. Non ci sono stati.
Beh, insomma, è straordinario, si mangia veramente bene.
Ma è incredibile, quando Lorenzo, io non resto sempre a bocca aperta, perché lui, cioè, conosce, punto, non si può dire altro, lui conosce.
No, se mi parlate del Pakistan non saprei cosa dire.
Per adesso mi sa che comunque avremo testimonianze dal Pakistan da Lorenzo.
Quando diventerò Papa...
C'era
una trasmissione che ho fatto con te, con che me, mi certo. dicevi del Papa, allora andrò certo. in Pakistan.
E quindi stavo cercando un attimo di capire come fa un italiano amante della buona cucina a passare con gli hamburger texani. Okay. Io credo che, cioè, per me sarebbe un dramma. È stato uno shock.
Però dobbiamo dire una cosa, che ci sono molti stereotipi. Uno di questi è appunto il cibo, per noi italiani è molto importante. Beh, io devo dire che nei supermercati di Austin o di Houston si trova la pasta De Cecco, la Barilla, si trova la Nutella, si trova il San Daniele del Friuli, il prosciutto, si trova tutto. Per cui diciamo sì, è vero, si è dall'altra parte dell'oceano, forse non sanno cucinare bene, se si va in un ristorante che si chiedono gli spaghetti ti danno la colla, però... Al di là di quello, diciamo, gli ingredienti, se uno vuol cucinarsi da solo, riesce a farlo. Per cui, diciamo, lo shock è stato pesante, specialmente all'inizio quando chiedevo la pasta al dente e non sapevano cosa fosse, e allora praticamente lì ci sono state delle delusioni, tant'è vero che io quando vado in un ristorante americano non chiedo mai la pasta, perché ovviamente so che comunque sia non la sanno fare. Solo chiedo...
Non
se
ti deludi da solo.
No, se c'è un cuoco italiano, allora lo chiamo al tavolo e gli dico, guarda, tu non me la fare come la fai gli altri, me la devi fare al dente. Allora in quel caso l'accetto, però altrimenti no. Quindi conclusione, sono mancati i cibi italiani, però non troppo. Insomma.
Sì, ma per farla al dente bisogna anche preparare bene l'acqua prima, perché secondo me non scaldano l'acqua sufficiente, cioè scaldano tutto insieme.
Loro quello che fanno, tengono, diciamo, è una pentola forata in cui lasciano gli spaghetti. Ecco, quindi praticamente non è al dente.
Impossibile.
E allora chiedo a loro, dico, metteteli in una pentola normale, metteteli
sì,
su.
Appunto,
io non sono riuscito a pranzare oggi, onestamente non mi sta per niente venendo fame, assolutamente. No, ma perché ho detto che è un dramma passare dall'hamburger oppure dalla cucina italiana alla cucina statunitense, che insomma praticamente ti fanno di tutto, e non so quanto facciano bene tutto. Uh-huh. Anzi, la nostra cucina sicuramente non la sanno gestire, se non i cuochi al limite italiani. Però è per richiamare quello che sono delle differenze che poi noi... troveremo anche nel discutere di questo argomento che oggi approfondiremo, cercando di usare il più possibile delle terminologie e delle esposizioni dell'argomento che possano essere comprensibili. Sì, non è per gli addetti ai lavori, non vogliamo annoiare nessuno, ma seppur il tema possa sembrare pesante, è un tema che a noi coinvolge ogni giorno, in qualsiasi cosa oggi facciamo, anche adesso che siamo qua, con telefonini, microfoni, insomma la tecnologia è dietro a tutto.
Certo.
Poi, dalla tecnologia abbiamo anche l'intelligenza artificiale, che, certo. E c'è una differenza.
Diciamo, facciamo una piccola parentesi per definire che cos'è l'intelligenza artificiale.
Certo. Altrimenti... Oltretutto, chiedo scusa, ti interrompo. Prego. Solo per dire... che l'intelligenza artificiale oggi è, almeno da noi, vista come se fosse... un nemico, cioè l'intelligenza artificiale è un qualcosa di artificioso, appunto, che non è naturale.
Certo.
E però questo farebbe ricondurrebbe a un termine di cambiamento, che è quello shock nel breve tempo, che non necessariamente ha un valore positivo, a invece quello che stiamo vivendo, che è un'evoluzione.
Certo.
Volevo fare solo questa premessa, tanto per cercare di invogliare chi ci sta ascoltando di cercare di sforzarsi a capire, ad ascoltarci per quello che è la spiegazione di questi termini che, ribadisco, coinvolgono noi in ogni cosa che facciamo durante la giornata.
Certo, ma diciamo ci sono parecchie definizioni, come in tutte le cose c'è magari lo scienziato A e lo scienziato B che hanno la loro definizione di intelligenza artificiale, ma se vogliamo semplificare al massimo, è una branca dell'informatica che cerca di emulare, e dico emulare, non quindi copiare, cioè proprio un'emulazione a livello abbastanza alto, quelle che sono i comportamenti intelligenti dell'essere umano o dell'animale. Per esempio, riconoscimento della voce, per esempio, riconoscimento dell'immagine, per esempio, traduzione linguistica di un testo, per esempio, previsioni di un evento che sta per accadere. Le previsioni meteorologiche sono fatte con modelli matematici che utilizzano degli strumenti tali per cui si possono fare delle anticipazioni legate a dei dati che vengono elaborati e delle correlazioni fra questi dati. Per cui il mondo è pieno di pezzi di intelligenza artificiale utilizzati qui e là. Per cui ecco quello che penso, non c'è nulla da temere, perché io la vedo più come un qualcosa che è ausilio alla decisione o ausilio all'automazione. Tant'è vero che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto appunto a livello di automazione. Cosa fa l'automazione? Rimuove l'attività manuale. L'attività manuale cos'è? Dov'è che pecca? Pecca perché l'attività manuale è prona all'errore. Per cui se io in certi tipi di situazioni faccio tutto in manuale, c'è pericolo che possa fare degli errori. Tant'è vero che le applicazioni di intelligenza artificiale vanno dalla medicina all'ingegneria, alla tecnologia in genere, e si cerca di limitare l'incertezza che avviene nella decisione. Perché? Perché apporto una sorta di elemento che aiuta colui o colei che prende la decisione, quindi c'è sempre l'essere umano che prende la decisione, però ha un ausilio di dati che vengono scremati e raffinati in modo tale che il margine d'errore sia ridotto.
Qua andremmo in ambito di economia, cioè in un'analisi di quello che avviene più che altro nelle imprese, però io vorrei fermarmi, lo tratteremo dopo, io vorrei capire un attimino. Beh, intanto mi fermo dicendo che probabilmente quando abbiamo parlato di meteorologia, di previsioni fatte con l'intelligenza artificiale, qualche ascoltatore avrà detto: ma come, non ci beccano più? Il buon Bernacca almeno le previsioni le beccava, adesso non ci beccano più. Beh, dovremmo avere un meteorologo per avere un attimo di più le idee chiare, però oggi funziona così e per fortuna le previsioni del tempo non si fermano soltanto alla previsione della pioggia o del freddo o del vento, ma anche a valutare eventuali terremoti, insomma.
Assolutamente.
Temi delicatissimi che non vogliamo affrontare oggi, però ecco, la ricerca, la tecnologia, l'intelligenza artificiale in quella direzione serve proprio per esserci di ausilio, proprio per evitare anche eventualmente stragi.
Non è un nemico.
Quindi la persona che si è fatta questa domanda a casa può tranquillamente mettere un punto in più a Bernacca per adesso, ma mi sa che verrà battuta. Chi, non so chi lei, Don Lorenzo, sai chi è Bernacca?
Come no?
No, non io riesco a beccarlo, niente da fare.
No, ma io sono del 66, quante volte c'era Bernacca, però l'almanacco del giorno dopo, sì, non è fondamentale, sì, guardare quelle cose lì.
E non siamo vecchi, però è passato veramente.
Poi è venuto Baroni, no?
Sì.
Poi c'era Caroselli.
Come no, mamma. Beh, ecco, per esempio, adesso parlando di queste cose, mi viene in mente poi quello che è una delle domande che volevo fare, no? Siamo passati appunto da. Io l'ho vissuta, cioè non è che siamo dei Matusa, no? Noi siamo delle. No, perché. Don Lorenzo ha fatto un gesto, ma insomma. Vabbè, lasciamo valutare gli altri, dai, mettiamola
così.
Sto
scherzando, dai, sto scherzando.
Siamo passati alla TV, quella con il.
Ma sì, noi abbiamo visto cose incredibili.
No, ma assolutamente. Io ero davanti a una televisione in bianco e nero dove c'erano due canali e li cambiavi non con un telecomando, ma alzandoti, andando su una manopoletta che ti aveva tac. Un rumore secco, sì, sì, che ti portava o Rai 1 o Rai 2, punto.
Sì, ma se poi passava il camion della spazzatura non vedevi,
non
più,
vedevi
niente.
Più niente. No, assolutamente, no, assolutamente.
Era
poi,
allucinante.
L'altro cambiamento, avevamo un telefonino, il telefono fisso, addirittura quelli condivisi in casa con altri
duplex,
dove alla fine tu facevi difficoltà a trovare anche il tuo parente che stava dall'altra parte della città, perché era difficile riuscire a trovare, intanto dovevi beccarlo in casa vicino al telefono, e dovevi avere la possibilità di
telefonare. Poi i medici e i politici avevano il cercapersone.
Sì, esatto, ma noi non siamo medici e politici, forse qualche medico che sta ascoltando saprà, ma insomma il cercapersone era una cosa...
Sicuramente la ce l'aveva se era un medico.
Sì. Noi però facevamo difficoltà, e quando non c'era, perché c'erano alcune case non aveva il telefono, non perché non se lo potevano permettere, ma che non arrivava la linea a casa, certo. Si andava nella cabina telefonica. Tutte queste cose sono sparite. Adesso... dobbiamo sfuggire alle telefonate.
Sì, comunque abbiamo... ti invito ad andare sulla mia pagina Facebook di oggi, che ho messo il primo telefonino in fotografia, poi
sicuramente.
Così dice, abbiamo visto anche questo, la valigia con il telefono incorporato.
Magari invitiamo gli ascoltatori a mandare qualche foto di apparecchi vecchi, di una volta, no? Perché per noi che non siamo Matusa, ma che abbiamo insomma un'esperienza alle spalle, è un bel ricordo. Insomma. Sono parecchi comunque oggi hanno ancora il loro perché è partito tutto da là.
Sì, per sorprendere un pochettino di più posso portare qualche altro dato statistico. Per passare, se ricordo bene, ad un utilizzo dell'automobile, fino a 50 milioni di utilizzatori ci sono voluti 60 anni più o meno. Per avere 50 milioni di abbonati al telefono ci sono voluti 50 anni. Per avere 50 milioni di utenti di PayPal è il meccanismo del pagamento, ci sono voluti 5 anni. Quindi stiamo vedendo come da 60, 50, 5. Per avere 50 milioni di utenti di Facebook, 3 anni. 50 milioni di utenti di Twitter, 2 anni. Quindi qualcosa è accelerato.
Assolutamente.
Allora, l'accelerazione è dovuta a diversi fattori. Ora, senza andare a scomodare antropologi, sociologi o cose, ci sono stati o economisti e così via, c'è stata una convergenza di elementi. Negli ultimi 50 anni, ovviamente, una commistione di tecnologia, scienza, molto più vicina alla scienza applicata piuttosto che alla scienza teorica, quindi la tecnologia è figlia della scienza applicata, e l'interesse dell'economia, quindi delle industrie, delle aziende, delle aziende che investono per motivi di competizione, di concorrenza, per motivi di qualsiasi, sono motivi finanziari ed economici, ha accelerato questo processo. Quindi c'è stato, come dire, the perfect storm, la tempesta perfetta. Cioè praticamente si sono combinati dei fattori. Però le radici non sono, diciamo, negli ultimi 50 anni, bisogna andare indietro, no? E io non voglio andare troppo indietro, però l'anima del computer, il sistema binario, la logica che è dietro, si va dietro ad Aristotele, non è che si fa un salto, diciamo, di 2000 fischi anni, però è quello, diciamo, la base. Quindi tutto è cominciato con un evolversi progressivo del pensiero umano. C'è stato un medioevo che invece di essere guardato sempre in maniera negativa, io lo guardo in maniera positiva, perché è stato il fondamento del Rinascimento, e il Rinascimento ha creato lo scienziato universale, cioè colui che sapeva tutto. Leonardo sapeva far tutto, faceva il medico, faceva lo scienziato, faceva il pittore, faceva l'architetto e così via. Queste figure di scienziati universali sono durate fino a quando la scienza non è diventata così profonda in termini di conoscenze e di elementi da conoscere. Quindi, se non sbaglio, fino a Gauss, o di sicuro fino a Newton, Leibniz, tutti questi, e stiamo parlando 1600-1700, fino a quel momento lì, diciamo, lo scienziato era colui che sapeva, diciamo, più di una disciplina scientifica, sapeva la matematica, la fisica e così via. E poi c'è stato diciamo, la Rivoluzione Francese, e qui si innestano anche altri elementi di riflessione, non è solamente una rivoluzione tecnologica, è stata una rivoluzione di altro tipo, l'avvento dei lumi, quindi l'accentramento della centralità dell'essere umano spinta verso il progresso, e poi il positivismo e così via. Quindi è tutto quanto una concatenazione, non possiamo dire negli ultimi 50 anni c'è stata una trasformazione. E in questa evoluzione delle cose sono andate bene, delle cose sono andate meno bene. Non dico che tutto è stato perfetto, neanche la scienza, la tecnologia di oggi sono perfette. È l'utilizzo, alla fine è un utilizzo morale, un utilizzo etico che si fa dell'oggetto, no? Quindi l'oggetto che viene creato, io dico, faccio sempre l'esempio, no? L'energia atomica, puoi utilizzarla in un modo o in un altro.
Certo.
Si può utilizzare per fini pacifici, quando si va a fare un attack si usa nient'altro che la radioattività, che appunto proviene dalla capacità di gestire l'energia nucleare. Però, ecco, si può utilizzare per altre cose. Quindi, quando abbiamo parlato all'inizio del giudizio sull'intelligenza artificiale, è una cosa che fa paura, una cosa. Io la vedo positivamente perché so di un utilizzo buono, cioè un utilizzo positivo che si può fare della stessa. Certo, se uno la utilizza per fini, diciamo, particolari, no? per elaborare delle strategie di guerra, non so, ovviamente può essere utilizzata. Perché
Ormai ci sono le guerre fatte con i droni, per cui anche il senso dell'omicidio, dell'uccisione in guerra viene meno anche nel militare stesso.
Certo,
ci sono dei ragazzi molto giovani che schiacciano un bottone e uccidono qualcuno dall'altra parte del mondo.
Esatto.
Questo è un lato negativo dell'applicazione.
Dell'applicazione.
Dell'intelligenza artificiale.
Esatto.
Poi alla fine fa quello che l'uomo gli ha detto
di fare. E voglio distinguere, perché il coltello è la stessa cosa, no? Può essere utilizzato per tagliare il pane, ma c'è qualcuno che lo utilizza per altri fini.
E questa è una chiave di lettura importante, perché alla fine va letta in questa ottica, cioè, come si diceva prima, è un'evoluzione. Non stiamo cercando di stravolgere nulla, stiamo andando in questa direzione da tanti anni, come stavi dicendo, e non possiamo fermarla, perché siamo in un'epoca di globalizzazione e chi si ferma, è una frase fatta, ma è perduto. Sul serio.
No, va governata come tutte le cose,
sì,
cioè, con intelligenza e con dei sistemi di riferimento. Per esempio, io personalmente, senza andare troppo, diciamo, la parte filosofica o cosa, penso che abbiamo cosiddette leggi di natura, che sono delle verità indipendenti dal fatto che uno sia credente, laico, quello che... Cioè, leggi di natura sono leggi di natura, esistono, sono oggettive, sono assolute. Oggi, purtroppo, una delle cose negative che ha portato a questa evoluzione, diciamo, del pensiero scientifico e tecnologico, è che tutto è diventato relativo. Sì, è vero, cioè non dobbiamo distorcere la relatività. La relatività è bellissima, importante, è tutto. Ma non è che, diciamo, non esiste più l'assoluto. Cioè, le leggi di natura sono qualcosa di assoluto che io non posso stravolgere.
Certo.
Okay. Quindi,
quello che mi fa un po' impressione dell'intelligenza artificiale, ma io parlo proprio da inetto, ieri dicevano che hanno inventato il giudice elettronico in Cina, cioè, a parte che poi le notizie vengono dalla Cina, sono parzialmente, allora lì si comincia a pensare che ci sia una sostituzione totale dell'uomo, e allora che stiamo a fare qua?
Certo.
Però che avevamo fatto una chiacchierata su questo, lui mi aveva fatto, il dottor, visto chi non ci vede da casa, Bracalente, aveva fatto un esempio di quello che è la scelta della macchina, perché si sta andando in direzione della macchina che guida da sola, cioè che va senza
guidatore.
Sì, c'era un termine che a me piace molto, che non vede, cioè non usare in inglese,
eyes off, or hands off.
Quindi la macchina dovrebbe evitare l'incidente, però nel momento in cui c'è un rischio di incidente e sulla stessa traiettoria della macchina, del veicolo, c'è una persona e un animale, come fa a quel punto la macchina a decidere qual è il rischio migliore, anzi la scelta giusta da fare, cioè scegliere fra le due vite? Questa è una cosa prettamente umana.
Certo, infatti, per rispondere all'osservazione, che è un'osservazione molto attenta, il discorso è che l'intelligenza artificiale non sostituisce la complessità cognitiva, non sostituisce l'etica, non sostituisce la morale. Ecco l'esempio che ha fatto Andrea. Cioè, non è che la macchina riesce, e adesso faccio un esempio pratico per esemplificarlo, la macchina riesce ad avere il common sense, il senso comune. Quando, per esempio, si utilizza un traduttore automatico, se io parlo, per esempio, e dico la parola "c'era una volta", la macchina sente "c'era". Cera può essere la cera per i pavimenti o il cera. dipende dalla pronuncia, dipende da come è stata, come si dice in gergo, addestrata la macchina e così via, se riesce a distinguerlo, però non ha quella capacità del senso comune che mette insieme i pezzi di logica del contesto, di che cosa sto parlando, e capisce che la traduzione C apostrofo era e non c'era. Un altro esempio di questo, appunto quello che ha detto Andrea, ma altri esempi sono il fatto che la macchina non riesce a diciamo avere quella coscienza, non riesce ad esprimere un senso, per esempio, di pietas, compassione, passione, certo. Cioè questi sono elementi astrusi per la macchina. La macchina viene addestrata e ho un esempio, diciamo, specifico. Per esempio, quando si addestra una macchina, si chiama machine learning, cioè una macchina viene addestrata e così learning impara. Cioè la macchina quello che fa, impara da dati che vengono, certo, diciamo, immagazzinati. E praticamente quando questi dati sono sufficienti per svolgere delle azioni, si lascia la macchina svolgere queste azioni. Però c'è una sorta di aggiustamento progressivo delle azioni che fa la macchina. E queste azioni sono in funzione del feedback, se ha fatto bene o ha fatto male. Cioè praticamente, se, come vediamo i robot che cercano di passare un ostacolo, se il piede del robot viene alzato di 20 cm, magari non è sufficiente perché il gradino è di 25, praticamente ritorna indietro la programmazione, va a cambiare l'addestramento del robot e il robot sa che deve alzare di 25 cm. Quindi è un qualcosa di progressivo, ma è sempre un qualcosa che viene impostato. Cioè non è un criterio creativo, ecco, parlo della creatività, della macchina. E l'esempio che volevo fare è questo. Quando uno degli elementi fondamentali dell'intelligenza artificiale è data analysis, cioè prendere tanti dati e trovare le correlazioni, certo, si chiamano i pattern, no? All'interno di questi dati io capisco che c'è un certo andamento e quindi tiro fuori una conclusione da questi dati. Dati economici, vedo per esempio il trend dell'inflazione negli ultimi 50 anni, tanti dati, li metto insieme e arrivo a delle conclusioni. Ora, è interessantissimo questo esempio. Se noi andiamo indietro nel tempo, ai tempi di Henry Ford è quello che ha inventato l'automobile. Quando in genere si crea un prodotto nuovo, quello che si fa, e questo è il mestiere mio praticamente, product management, cioè un prodotto nuovo viene creato e deve rispondere a delle esigenze di un cliente, cioè di un utilizzatore. Quindi se io diciamo, faccio un paio d'occhiali, devo avere le stanghette che devono essere leggere, così. Qualsiasi prodotto deve rispondere a delle esigenze.
Certo, una risposta.
Esatto. Allora, se si va indietro nel tempo e si va al tempo di Henry Ford, cioè Henry Ford andava a domandare alle persone come posso risolvere il tuo problema del trasporto, no? Da un punto all'altro. E la risposta che queste persone avrebbero dato qual era? Basandosi sui dati. Datemi dei cavalli più veloci. Perché all'epoca si andava con la carrozza, si andava col cavallo. Ora, se una macchina all'epoca che avesse utilizzato elementi di intelligenza artificiale avesse preso tutti questi dati da milioni di persone che avessero dato degli input per venire fuori con una conclusione, la conclusione era quella, non è che veniva. Invece c'è un elemento che è umano che si chiama intuizione. L'intuizione è qualcosa di irrazionale, cioè praticamente un qualcosa che è basato sì sull'esperienza, ma è un lampo di genio, come si dice. Ecco, quello lì non esiste nella macchina, o l'intelligenza artificiale non è in grado di riprodurre quello. Quindi vediamo in questo
sempre
esempio.
Sempre a servizio della persona, dell'umano.
Della persona. E l'umano, la persona umana, mette un qualcosa che la macchina non ha, e io non voglio fare previsioni, però non credo che riesca ad averlo, almeno finché
ci siamo noi,
non credo si arriverà a quello. Quindi, ritornando all'esempio del giudice, mi sembra più un titolo per catturare l'attenzione.
Speriamo
da parte del giornalista.
Era sul ruggito del coniglio che l'hanno detto stamattina, adesso mi è venuto in mente.
E quindi, diciamo, catturare un po' l'attenzione, anche perché il giornalismo è fatto anche un po' di questo, no?
Ah beh, soprattutto adesso. Però sta di fatto che si parlava dell'intuizione, ma... togliendo la manualità si toglie un po' anche l'intuizione all'umano.
Potrebbe essere vero questo.
Allora, diciamo, la manualità è un conto, io quando parlo di manualità parlo gesto ripetitivo, però se per manualità parliamo di creatività, che è l'altro elemento della manualità, allora lì non ci siamo, perché un'intelligenza artificiale non mi creerà mai la Pietà di Michelangelo, insomma,
per carità.
Ecco, quindi ecco questi elementi, intuizione, creatività, coscienza morale, etica, sono tutti elementi non riproducibili, ovvero si può fare una specie di, come si dice in gergo, di copia, no? Io posso copiare l'atteggiamento dell'uomo in questi, però non è la macchina che fa quello, è l'istruzione che gli ha dato.
Quindi anche diciamo selettiva, cioè viene fuori l'etica di chi l'ha impostata.
Assolutamente, assolutamente.
Però non un'etica comune.
Assolutamente, per questo è l'utilizzo che se ne fa dell'intelligenza artificiale, che potrebbe diventare una distorsione. Però io la vedo in maniera positiva, perché la vedo come un ausilio, come un supporto, e mi fermo lì, non è che la voglio utilizzare come un sostituto. Comunque il problema, perché nella manualità poi si può andare diciamo anche a pescare un discorso di tipo economico, no? Cioè cosa fa adesso l'intelligenza artificiale? Toglie posti di lavoro? Beh, io allora vado indietro con la memoria di 250 anni più o meno, il periodo della prima rivoluzione industriale in Inghilterra. C'era il movimento dei luddisti che, impauriti per perdere il posto di lavoro, distruggevano le macchine, andavano nei telai, li distruggevano, sì, perché toglievano lavoro manuale. Se però analizziamo il ribilanciamento del carico di lavoro che c'è stato da 250 anni a questa parte, la popolazione è cresciuta, il lavoro ce n'è stato sempre di più, però è cambiato. Non è la persona che sposta il barile da un punto all'altro, forse c'è il coso, come si chiama?
Muletto.
Il muletto che sposta il barile, così via. Quindi ecco, si trasformano.
Sì, diciamo che là ci sono dei fattori importanti.
L'evoluzione è stata così veloce che ci diventa difficile riuscire a capire in che modo sostituire il lavoro. Questo è quello che dico spesso.
Il problema sociale,
sicuramente il lavoro, ma non siamo in grado di vederlo.
Allora, io adesso no, assolutamente. No, io volevo semplicemente fermarmi un attimo e poi riprendere questa chiacchierata su cosa sta succedendo in questi giorni, per fare una sorta di comunicazione di servizio a Don Lorenzo. La trasmissione è K&B,
sì,
ma noi abbiamo il caffè, dobbiamo organizzarci.
Vabbè.
In diretta dovremmo avere la possibilità di far capire alle persone, perché all'inizio ho presentato la trasmissione, come essere al bar, berci il caffè, chiacchierare, eccetera.
Porterò la macchinetta.
Dobbiamo fare qualcosa per avere il caffè, sì. Torniamo a essere seri. Allora, sì, ma questa evoluzione... Tu sicuramente, Enrico, ce lo puoi dire, viene vissuta in maniera diversa, e viene vissuta in maniera diversa anche per una questione culturale. Qual è la differenza dell'accettare, o meglio di elaborare questa evoluzione in un continente come quello che è l'America, gli Stati Uniti nel caso? Tu hai vissuto anche, hai un'esperienza lavorativa anche in parte in Cina, hai fatto dei viaggi,
Giappone,
di lavoro,
sì,
in Cina e Giappone.
Certo.
E quello che invece poi è l'Italia. Insomma, abbiamo iniziato dicendo intelligenza artificiale è già un termine che non piace, uh-huh, non a tutti almeno. Poi magari toccheremo anche il fatto che proprio per questo problema probabilmente culturale, che non è legato a una questione di stato sociale, ma proprio di cultura, stiamo creando una sorta di analfabetismo digitale, cioè uh-huh, ce ne sono delle persone che non riescono ad essere adeguate a questa evoluzione. Cosa sta succedendo, per esempio, negli Stati Uniti o nelle parti del mondo che hai vissuto?
Certo, per quanto riguarda gli Stati Uniti, allora apriamo una parentesi per descrivere l'approccio culturale degli Stati,
sì,
Uniti, e lo guardo un po' dall'ottica, ovviamente, dell'industria dove sono stato, però è anche cultura in senso lato. Stati Uniti, secondo diciamo la loro mentalità, senso della libertà assoluta dell'individuo è un qualcosa di inalienabile. Poi può essere interpretato bene o male, comunque loro sono per qualsiasi cosa, non deve essere vincolata da nessun tipo di elemento, se non dallo Stato, se non dal bene pubblico, ovviamente, e così via. questo senso di diciamo libertà illimitata e di senso, diciamo, anche per via del territorio, cioè il territorio è molto vasto, no? Quindi il fatto che uno può trovare, diciamo, l'applicazione di questo senso di libertà proprio in senso pratico, perché si prende il cavallo, si prende la moto, si prende quello che vuole e fa il giro degli Stati Uniti, insomma va per giorni e giorni da una parte all'altra, ha contribuito a creare questo senso di sfida e di apertura verso nuovi, certo, orizzonti. E questo, diciamo, questo spiega anche il perché tante, insieme ai contributi, diciamo, dal punto di vista economico, ovviamente, per creare la tecnologia, ma la tecnologia è fatta attraverso delle sfide continue a dei limiti. C'è un limite, io voglio travalicarlo, io voglio andare oltre. E un po' se lo vediamo dal punto di vista culturale, è il pioniere che ha sbarcato sulla costa dell'est degli Stati Uniti che vuole andare verso l'ovest. La conquista del west non è stato altro che quella. Un sacco di guai, un sacco di problemi, intemperie, lotte, caos, problemi. Però vado avanti. Ecco, la mentalità americana è proprio quella. Io vado avanti, io sfido me stesso, porto alle estreme conseguenze, diciamo, la scelta che faccio. Per cui si sposa molto bene con la tecnologia, perché la tecnologia ovviamente vive di questo, vive di questa frontiera che è in continuo movimento, no? Infatti, forse te l'avevo detto, no? Uno dei motti che utilizzano, loro dicono the sky is the limit, cioè praticamente il cielo è il limite, non ho altri limiti. Per cui questo ha creato un po', diciamo, e parlo ancora degli Stati Uniti, questa tendenza ad essere un po' più intraprendenti che non qua, quindi meno conservatori da un punto di vista sociale, industriale e così via. Ora, un altro elemento importante è il pragmatismo. Il pragmatismo è un qualcosa che è nato proprio filosoficamente negli Stati Uniti, cioè il fatto di essere molto concreti, guardare ai fatti, non troppo alla teoria, guardare alla messa in opera di un qualcosa piuttosto che alla pianificazione. Infatti c'è una grossa differenza.
Cioè noi siamo troppo burocratizzati.
Ma noi, allora, c'è una bellissima, bellissima spiegazione per questo, come siamo noi. Gli americani, almeno qualcuno pensa che loro sono un po' il paese delle regole. Cioè loro sono la procedura, la regola, il processo step by step. Praticamente è quello che governa tutto l'evoluzione delle cose. Noi invece, noi in Italia, ma anche in altri stati d'Europa, siamo molto inclini alla relazione. Relazione che significa, sì, io devo andarmi a fare la carta d'identità in comune, ok, c'è una fila di 3 mesi, oh, ma io conosco Gianni che è l'amico di quello del piano di sopra, faccio una telefonata a Gianni. E io, ecco, questo è assurdo per un americano, cioè americano è la regola, no? La fila, lo vedi all'aeroporto, no? Mi dicono c'è un volo per l'Italia, c'è la fila imbuto, un altro volo c'è la fila normale, no? Ecco, allora, il bello della relazione è che ovviamente è più umano, no? Cioè il fatto, un paese basato sulla relazione è bellissimo perché c'è un rapporto, diciamo, più caldo, ecco. La regola è fredda. Però è anche vero che ci sono, quindi è fredda la regola, distacca un pochettino l'uomo dal contatto, diciamo l'essere umano dal contatto con l'essere umano, però è la regola e per cui in taluni aspetti, per esempio dal punto di vista delle industrie, tutto si muove meglio, c'è un'organizzazione che è millimetrica, tutto succede. Certo, dopo manca la creatività, se qualcosa va male l'italiano sa come si aggiusta la cosa.
Ah, questo sicuramente.
Esatto, l'americano dice cosa succede qua, crolla il mondo.
Ma credo che anche fra Italia e Germania ci sia questa differenza. No? Noi siamo molto, molto propensi alla soluzione dei problemi, forse perché ce li creiamo, ce li creiamo e quindi ce li dobbiamo risolvere.
E quindi praticamente, ecco, questo. E qual è il brutto della relazione invece? Il brutto della relazione che si sposa molto bene con un problema che in Italia fra panesi conosciamo molto, con la corruzione, perché poi se non c'è più la regola c'è la relazione, io conosco a te, tu conosci a me e
Però nel diritto romano la corruzione era considerata un punto di partenza, per cui tutto sommato noi siamo ancora figli del diritto romano.
Sì, beh, per tante cose sì.
In un certo senso, però ecco, sì. Vedo questo come, diciamo, una deriva un po' negativa, soprattutto in una società organizzata del convivere. Quindi, ecco, per ritornare alla loro, un'altra cosa che sono, l'ho accennato prima, aggancio un elemento appunto che è tipico della tecnologia. Loro sono molto più per il fare che non per il pensare. Mi spiego.
Ma a Roma noi ne abbiamo tanti che pensano.
quando
in quegli uffici ce ne sono. Non lo potevo dire? Se lo posso dire?
Se puoi dirlo, puoi dire.
Me ne prendo le responsabilità.
Quando, per esempio...
il programma è tuo, per cui...
in ambito software c'è un sistema che si chiama in inglese Agile, si scrive Agile. Cos'è il sistema Agile? Agile è il sistema che tu cominci a programmare e poi cominci a testare quello che hai programmato, si chiama DevOps il meccanismo, e poi se va male lo correggi, se va male lo correggi, se va male lo correggi, alla fine arrivi ad un qualcosa che è, diciamo, ottimale, come avresti voluto. In culture, gli italiani non siamo neanche tanto diversi da questo, per certi versi, però in culture come quella giapponese, siccome l'hai citato prima,
sì. Te,
la giapponese ha un sistema di pianificazione che dura molto di più del momento di esecuzione. Cioè praticamente loro pianificano tutto, cioè praticamente se va male questo cosa faccio, prima di iniziare l'attività. Quindi ecco perché dico il fare è molto più vicino all'implementazione in una cultura come quella americana rispetto a quella giapponese. Tant'è vero che in termini di qualità tanti anni fa, adesso sono cambiate le cose, qualcosa di giapponese era un qualcosa di più perfetto.
Assolutamente.
Le Honda funzionavano molto meglio, infatti hanno...
Ma adesso sono fatte in Cina le Honda.
Però quella volta
anche
lì...
Anche qua c'è il cambiamento che c'è stato, cioè 30-40 anni fa dire che una macchina, un prodotto giapponese fosse prodotto in Cina, cioè vuol dire, era impensabile.
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 Comunque ecco, il giapponese ha conquistato il mercato automobilistico americano negli anni 70-80. Perché? Perché è stata la crisi energetica, sono stati dei fattori, le macchine giapponesi consumavano meno. All'inizio c'era questa titubanza, no? Di dire, oh, ma quella è bassa qualità, no? Poi quando la qualità si è dimostrata superiore a quella americana, e allora lì c'è stato un tracollo di molte aziende, hanno perso quota di mercato e così via. Ecco, questo è un esempio di pianificazione,
sì.
E del fare.
E dopo quello che tu hai raccontato fino adesso, a me viene in mente una cosa. L'italiano legato ad un paese che ha delle criticità, delle difficoltà, dei difetti, va negli Stati Uniti o va in altri paesi, rende e porta contributi in molti casi molto importanti, cioè fa la differenza. È possibile che in tutti questi sistemi noi comunque dal punto di vista del know-how, cioè della conoscenza, dell'applicazione, riusciamo a fare la differenza fuori e poco in casa? Cioè,
mancano soldi in casa.
Sì, a parte questo, sì. No, si parlava anche del fatto, cioè, non oggi, ma in una chiacchierata, che è anche più semplice pensare un investimento non in Italia, cioè in altri paesi. In Italia è tutto complicato, però l'italiano all'estero funziona bene.
Diciamo, è vero, allora, devo dire... Allora, vado indietro tanti anni perché oramai sono molti anni che ho finito, che ho terminato l'università. L'università italiana prepara benissimo,
sì.
Almeno ai tempi miei preparava, adesso non lo so più. Però ecco, vengono fuori delle persone con una preparazione non buona, eccellente. Per cui ecco, c'è una certa un grosso valore che viene dall'Italia. Purtroppo siamo in un sistema, io parlo della tecnologia, poi altri campi magari mi fermo. Nella tecnologia è una questione, come diceva anche Don Lorenzo prima, di investimenti. Quindi di credere, e lo dicevamo prima, di credere e prendersi il rischio. Purtroppo l'economia italiana per molti versi è stata un pochettino un'economia familiare. Gli Agnelli, Pirelli, sì. Per cui...
Benetton.
Olivetti.
Quello è l'esempio migliore forse. e quello che è successo che quando, diciamo, con alcune eccezioni, quando i fondatori non erano più diciamo la spinta per l'azienda, molte aziende sono venute meno, cioè praticamente non hanno avuto quella differenziazione che le rendeva diciamo più competitive nel mondo. Negli Stati Uniti invece è una sorta di azienda che è molto più, termini di governance come si dice, è molto più pubblica non in senso statale, ma pubblica in senso degli azionisti, per cui c'è un controllo, c'è una sorta di coinvolgimento e così via. Quindi è una questione prettamente economica e di organizzazione. E poi lo Stato, dobbiamo riconoscerlo, almeno da quello che vedo, facilita molto l'evoluzione e l'impiantazione di aziende in termini di tasse, cioè praticamente rimuovendo dei carichi di tasse e quindi invitando aziende ad andare ad impiantarsi in una parte degli Stati Uniti piuttosto che da un'altra, praticamente crea diciamo degli incentivi per le aziende per muoversi. Ora, giusto o sbagliato che sia, però questo è uno degli elementi che ha contribuito.
Abbiamo 3 minuti e mezzo scarsi prima di finire. Allora, io intanto dico, abbiamo parlato, vedo delle gestualità.
No, purtroppo è la radio.
Ah, sì, i tempi sono questi, altrimenti... No, ma beh, in bar spesso ci si ferma molto tempo, per cui si va al caffè, si va avanti.
Noi faremo come i comici che danno alla Rai o quello che è quel tempo e poi loro vanno avanti.
Sì,
noi andiamo avanti tra di noi, vabbè.
Se avremo risolto il problema del caffè, però.
Va bene, se sì, risolto il problema del caffè, okay. Dopo ve lo risolvo.
Allora, chiaramente mi sono mangiato via 40 secondi, allora io... vorrei chiudere quell'argomento cercando di, in un minuto scarso, ti chiedo una cosa difficile, un suggerimento a una persona che ha difficoltà a approcciarsi a quello che sono le nuove abitudini dei giorni nostri, cioè la difficoltà di affrontare l'utilizzo del telefonino, oggi la televisione ha delle applicazioni al suo interno, cioè la predisposizione mentale, la logica che una persona che non è abituata a queste cose, mi viene in mente le persone di una certa età, come possono avvicinarsi, semplificare ecco, l'utilizzo di questa, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia di
certo.
Oggi?
Ma
un minuto.
Diciamo questo, che prima di tutto mentalmente bisogna vederla come un qualcosa che mi è amica. La tecnologia mi è amica e mi aiuta a risolvere dei problemi.
È già un passo importante.
Esatto. Che poi dopo il meccanismo per apprendere come si fa, come si fa a far... diciamo una certa cosa, un'altra cosa, e lì bisogna avere la pazienza di provare, farsi aiutare magari da qualcuno, se si è anziani, dal nipote o dal figlio, insomma da qualcuno che è un po' più dimestico.
Non abituarsi all'aiuto, perché questo
è non abituarsi, però è importante. E poi leggere un po' di documentazione, capisco che non è sempre semplice, però ecco, di porsi mentalmente di fronte al problema in maniera positiva.
Cioè dire non lo voglio è un problema,
esatto.
Cioè, si rischia di restare indietro come
dicevamo. Esatto, creare una barriera non giova.
Io avrei voluto parlare con Enrico anche di impresa adattiva, purtroppo qua ci sarebbe voluto molto più tempo.
Diciamo di non partire, restare
assolutamente. No. Io spero che... Allora, intanto andiamo verso la chiusura. Io ringrazio Enrico, dottor Enrico Brancalente, spero che di poterlo riavere qua ospite. Tornerai in Italia, insomma, vai e torni, perché quando tornerai qua a Trieste spero di riaverti come ospite. Ringrazio della presenza di Don Lorenzo, che spero venga a trovarci più spesso possibile.
Sì, sicuramente.
Poi il primo step sarà quello del caffè, non si sa se poi potremmo organizzarci.
Porterò da casa la macchinetta.
Ma potremmo anche evolvere in qualche altra cosa, non so, qualche altro bibita.
Porto il panettone.
Anche il caffè latte facendo come si dice, le sopette. Vabbè, ormai siamo arrivati in chiusura. Io vi ringrazio, è finita questa prima puntata di KMB e ci vediamo, ci sentiamo la prossima volta. Ciao, grazie. Grazie.
KMB, trasmissione di informazione e attualità, condotta da Andrea Blau.